good.
Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Questo periodo le partite sono veramente difficili, non solo per noi, basta vedere tutte le partite del campionato, tutte, ci si accorgerà come in questo momento l'equilibrio è totale e ci dispiace per il risultato perché era un'opportunità per migliorare la nostra classifica. La prestazione e l'impegno dei ragazzi è assoluto, il campionato è lunghissimo, quindi andiamo avanti.
Mancano 11 partite, è un campionato aperto con la Juventus e la Lazio che possono accorciare, ma ognuno secondo me deve guardare il proprio percorso, noi stiamo guardando il nostro, il Napoli guarda il proprio, ne mancano 11, noi chiaramente avremo la Coppa Campione e la Coppa Italia ancora da giocarci, però sono fiducioso.
Questa è una partita che ci deve dare forza, se siamo intelligenti capiamo che adesso inizia un po' a dipendere da noi, ecco, non tanto dagli altri.
Dobbiamo capire che se vogliamo possiamo, se vogliamo si può. Volere significa mettersi lì e continuare a lavorare e pedalare molto di più degli altri.
Eccoci qui, 17.09, Carlo Genta, ciao.
Ciao Giovanni, ciao a tutti.
Allora, riassunto di quello che è successo fin qui in questa domenica di calcio, domenica che è stata ricchissima in realtà già in mattinata. Federica Brignone che ha vinto il Super Gigante, allunga 251 punti di vantaggio nella classifica di Coppa del Mondo sull'Ara Gut Berami. E poi, e ne parleremo dopo il GR delle 18, il debutto della stagione della MotoGP nel segno di Marc Marquez. Dicevo però, riassunto di quello che è successo fin qui nella domenica di calcio, la vittoria del Torino a Monza 2-0, Monza che di fatto è virtualmente in Serie B, anche se manca ancora quasi un terzo di campionato. La rimonta del Bologna 2-1 sul Cagliari con doppietta di Orsolini, Bologna che riscavalca la Fiorentina al sesto posto, per il momento aggancia la Lazio a quota 47 punti, l'1-1 tra Genoa ed Empoli, tra poco meno di un'ora Roma-Como alle 20.45 Milan-Lazio, poi domani resterà di questa 27esima giornata da disputare Juventus-Verona. 800-24-00-24, vi aspetto, se volete intervenire potete già prenotarvi su tutti i temi del Super Sabato di ieri o su tutto quello che volete. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp anche vocali. Sandro Sabatini, ciao.
Ciao, buona Sandro. Domenica a tutti.
Devo dire che proviamo ad andare un po' per punti, per mettere insieme le cose di questo fine settimana. Devo dire che sentendo ieri Antonio Conte, e lo abbiamo sentito anche nella nostra copertina, sono confortato sulla mia idea che quello di ieri sia stato punto scudetto del Napoli e un bruttissimo risultato per l'Inter, al netto di come sia maturato, parlo proprio dei riflessi sulla classifica.
Ma al netto di come si è maturato non lo scinderei come discorso, perché è maturato un 1-1 al termine di un secondo tempo in cui il Napoli è stato arrembante e l'Inter si è difesa, e questo credo che abbia dato convinzione, fiducia ad Antonio Conte. Io credo che non avrebbe detto le stesse cose Antonio Conte che avete appena fatto sentire se la prestazione del secondo tempo non fosse stata a tratti addirittura entusiasmante, trascinante per il Napoli. E perché altrimenti, se si guardasse soltanto il risultato e soltanto la classifica, Giovanni, non per contraddirti, Comunque il Napoli ha 4 punti in 5 partite nelle ultime.
Però io penso che il Napoli dovesse, ma lo pensavo anche fino a ieri alle 17:59 ed esco confortato, pensavo e penso che il Napoli dovesse uscire in piedi da questo scontro del Maradona. Avesse perso, sarebbe andato KO tecnico. Da qui in poi c'è una differenza talmente enorme rispetto alle fatiche dell'Inter, che sono un fattore che si sta vedendo e forse è inciso anche in quel secondo tempo, anzi sicuramente, che è impossibile, e si è spinto anche Conte a dirlo, da qui in poi siamo padroni noi.
Sì, ha detto che intanto passa un'ambulanza, ma non sta venendo a prendere me, ecco, volevo tranquillizzare tutti quanti.
Meno male, però...
Però no, è vero, perché il calendario dell'Inter è impressionante, poi dipenderà anche quanto andrà avanti in Champions League, ci auguriamo che sia, che vada più a lungo e più a fondo, fino in fondo, ecco, fino alla fine, e regali a se stessa e all'Italia anche tante soddisfazioni, però è chiaro che il calendario è nettamente più impegnativo quello dell'Inter. Poi credo che Antonio Conte, a proposito dei risultati, abbia comunque guardato con sollievo il pari dell'Atalanta contro di ieri contro il Venezia, perché si fosse verificata invece l'altra possibilità di risultati, cioè vittoria dell'Inter e vittoria anche dell'Atalanta, il Napoli anche per un motivo psicologico avrebbe comunque dovuto lottare per mantenere il secondo, terzo posto, lo scudetto se ne sarebbe andato, secondo me, ecco.
Sì, non ho dubbi, ma forse anche l'Atalanta, pur vincendo e pur avendo uno scontro diretto in casa con l'Inter, un Inter che vince a Napoli, avrebbe avuto un impatto anche psicologico notevole. Certo. Ma se non ha vinto non è un caso, poi avremo tempo per parlarne. Carlo, aggiungo anche il problema dell'Atalanta, che a questo punto mi pare più mentale che fisico.
Sì, no, ma l'Atalanta anche ieri si incarta troppo spesso. È ovvio che siamo alla ricerca dei motivi, perché adesso non ha più problemi di calendario, è tutto molto più chiaro, o forse è tutto fin troppo chiaro e continua a pensare a quell'uscita della settimana l'altra di Gasperini prima di Empoli. Non so se sia stato il caso, non so se questo abbia inciso, però mi viene da pensarlo. Per il resto sono d'accordo, sono abbastanza d'accordo con te, nel senso che ieri è risultato favorevole al Napoli, grande partita. Il Napoli è vero, 4 punti nelle ultime 5 partite, quello che è, però ieri diversa da tutte le altre, perché ieri ha dato una grande risposta con un Inter che onestamente negli ultimi 10-15 minuti è calata vistosamente, poi sarà a discutere anche sulla gestione di Inzaghi, se volete.
Adesso discutiamo. Mi ha detto un amico, Sandro, quinta volta che esce Bastoni, quinta volta che l'Inter prende gol.
Questo tuo amico sta attento alle statistiche, se è evidente. Guarda, è evidente questo. Certe sostituzioni di Inzaghi credo che siano discutibili, nel senso che se ne può discutere con serenità.
Sono anche criticabili, volendo.
Discutibile nell'accezione criticabili, certo, se ne può parlare. Bastoni, c'è un'inquadratura che mi ha colpito, cioè esce che sembra veramente affaticato, ecco, questo sì, sembra ansimante proprio, quindi evidentemente aveva dato tutto, voglio pensare, però
ha detto Inzaghi che in realtà la sua è stata una scelta per evitare, insomma, di avere problemi con l'ennesimo mancino dopo anche l'infortunio di Di Marco. Io credo che a 10 minuti dalla fine di Napoli-Inter il momento fosse quello, non ci fosse un'urgenza successiva tale da impedire di giocare 10 minuti più recupero a Bastoni, che non aveva chiesto il cambio. E in questo penso che Inzaghi sia un po' tornato indietro di 2 anni, quando per una stagione abbiamo ragionato sul fatto che fosse un po' troppo rigido su alcuni modi che ha lui di gestire i cambi, no?
Sì, anche perché, diciamo la verità, i cambi della stagione scorsa, praticamente senza infortuni, erano scolastici e didascalici, però comunque c'era sempre la formazione titolare. In questo campionato, tra Neres e Buongiorno del Napoli, i giocatori infortunati della Juventus a un certo punto, e Scalvini e Scamacca e Cossonou per l'Atalanta, e adesso anche quelli dell'Inter. Cioè è una stagione in cui le strategie e le capacità dei cambi degli allenatori sono tutti messi a dura prova, perché non hai le formazioni fisse, non hai i cambi fissi, e in questo credo che alla fine trionferà la squadra più brava, più forte, ma anche con l'allenatore più abile in certe situazioni.
Sì, o anche quello che ha meno fatiche da dividere, secondo me. Io continuo a pensare da mesi e a maggior ragione all'imbocco di questa primavera. Vai Carlo.
No, ma sono d'accordo, cioè nel senso che non puoi più fare cambi scolastici al 60esimo fuori due esterni, dentro altri due esterni al 70esimo, cambi le punte, eccetera. Si tratta di gestire anche risorse ed energie, e in tutto questo onestamente diciamo che Conte ha la squadra corta, probabilmente è vero, secondo me ha la squadra corretta per fare questo tipo di lavoro. Altro tema è quello della profondità dell'Inter, che è in alcuni casi soltanto teorica, perché quando Inzaghi fa certi cambi la squadra ne risente in maniera piuttosto profonda.
Sì,
quindi questo è l'altro grande.
Io discuterei anche sulla profondità della rosa del Napoli, perché Sandro, ieri a fine partita mi sono chiesto perché Gilmour, che ieri ha fatto una partita secondo me più che discreta, nelle prime 26 giornate avesse messo in piedi in campo 415 minuti, e Raspadori prima delle ultime due partite, dove o c'era lui o non c'era nessuno, ne avesse giocati 310. Sì. Cioè io ho l'impressione che Conte, lo dico nella maniera più diretta possibile, ma anche per suscitare discussione, si sia un po' pianto addosso. In realtà qualcosa in più in panchina aveva nel corso di questa stagione.
Ma Conte, c'è un'espressione a Napoli che secondo me calza a pennello, detta senza offesa e senza l'ammortizzatore Pierluigi Pardo che ci farebbe una battuta per smorzarla sopra. A Napoli le dicono chiagni e fotti, no? Si può dire. Si può dire. Ecco, in questo rende perché sono bravi tutti gli allenatori. Conte mi sembra in questo un campione. Spero che venga presa con
È una battuta, diciamo a tutti gli amici a casa.
Senso
offensivo.
Esatto, è una rosa quella del Napoli. Sicuramente gli 11 titolari sono di un'altra categoria rispetto alle 11 alternative, però vedere Gilmour di ieri, insomma, è un giocatore credibile.
E non
vedere
parlo Raspadori di Billing arrivato a gennaio, sto parlando di uno che è lì da agosto e che di fatto non ha mai utilizzato.
Sì. E Raspadori non mi è piaciuto tantissimo ieri, mi era piaciuto di più nelle altre partite, ma è un giocatore comunque, se non altro per il 3-5-2, il giocatore perfetto per interpretare quel ruolo. E quindi io credo che
ieri vivo Raspadori, cioè tutto sommato partita, ma vivo.
Sì, non ha segnato, guarda, mi corregge Carlo, non ha segnato.
Questo è corretto, ma infatti vedi quello che dice Giovanni, quello che dicevo io, cioè non mi sembra poi così ci sia così tanta distanza pratica di profondità, no? Perché quella dell'Inter è teoricamente molto più guarnita. Ok, però il rendimento.
No, ma per il doppio delle partite, cioè bisogna pesare quello. Vabbè. Cioè, io ho una rosa così per fare 60 partite e io ne ho una meno, ma che deve reggere 40. Poi dopo il rendimento viene costruito dalle storie di tutte le settimane, no? Questo è.
Sì, ma il senso è quello che ti danno quelli che stanno seduti e che entrano in campo. Perché molto spesso hanno dato poco o niente o non molto, insomma quelli del Napoli invece hai visto ieri quanto dicevi hanno tu, dato. Cioè ci sono giocatori, hanno dato, stanno dando e secondo me possono pure dare anche nelle prossime partite.
Do 20 secondi a testa, mi rispondete veramente con un telegramma, la Juve può rientrare in corsa sì o no, al di là del conto aritmetico che se batte il Verona va a meno 3 dall'Atalanta e domenica c'è Juve-Atalanta, Sandro?
Se smettono di giocare Inter, Napoli e Atalanta, sì, ma dipende da loro tre e mi sembra difficile che possano smettere tutte e tre, ecco.
Carlo?
No, della Juventus non mi fido, quindi io dico di no a prescindere dal risultato di domani.
Ciao Sandro, grazie, alla prossima.
Ciao Sandro.
Ciao ciao.
800 24 00 24, ci fermiamo il traffico, torniamo subito.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Dopo
sette mesi di lavoro, c'è una base che secondo me ha bruciato anche tante tappe. C'è la possibilità anche di poter inserire qualcuno che è arrivato a gennaio, perché ci è voluto pure un tempo di adattamento. Cercheremo di recuperare gli infortunati, perché sarà importante. L'obiettivo nostro è quello, fino alla fine, di stare tutti uniti per cercare di rompere le scatole. Io ve l'ho detto già inizio anno, l'obiettivo del Napoli è rompere le scatole fino alla fine.
Allora, siamo di nuovo qui, poco più di mezz'ora a Roma-Como, tra una decina di minuti andiamo anche da Pierluigi Pardo all'Olimpico, ci facciamo dare le ultime prima del fischio d'inizio. Umberto Chiariello, ciao.
Buonasera.
Da ieri il campionato ha di nuovo un padrone che è il Napoli.
No, il padrone è ancora l'Inter, la classifica dice ancora Inter. Mm.
Ha detto anche Conte, no? Che da qui in poi è tutto in mano alla sua squadra.
Beh, siamo passati dal Conte in purezza di Capuano memoria al Conte on fire.
E secondo te perché?
Perché ha capito che il momento difficile è superato e che adesso l'attende un marzo complicato, ma non complicatissimo, e poi una lunga discesa. E quindi il Napoli da ieri, da Billing the Kid in poi, è iscritto alla lotta scudetto.
Sì, secondo me è anche qualcosa in più, Carlo.
Infatti, no, ma sono d'accordo. Poi Umberto dice: no, il padrone è ancora l'Inter. In realtà, guardando in controluce, secondo me la storia è un po' diversa, perché ieri l'Inter ha avuto, fino a quel gol di Billy the Kid, quello che vuoi, il match point, un importante palla break, non era un match point. Sulla racchetta invece il game lo ha guadagnato il Napoli, che su questo sono d'accordo, si è nettamente ripreso, perché ieri, ripeto, è stata una splendida partita di pallone.
Sì, sì.
E il Napoli ha giocato un grande secondo tempo.
Sì, sì, no, ma a me è piaciuto anche il primo, per la verità, non meritava di stare sotto.
Sì, certo, sono d'accordo.
Dal 25esimo al 45esimo, 20 minuti di ottimo calcio. Il problema del Napoli è che realizza poco, perché non ha delle bocche da fuoco eccezionali. Lukaku segna pochissimo, ma ieri ha fatto una buonissima partita. Delle quattro punte in campo è stata quella più attiva, stranamente alle sue abitudini. Però insomma, il Napoli è l'unica squadra di vertice che non ha un giocatore in doppia cifra, le altre ne hanno ben due.
Da ieri possiamo sdoganare anche che ha delle alternative sufficienti per cercare di attaccare lo scudetto?
È il discorso un po' più complesso che così. Prendere Billing e Okafor ci può anche stare, come io ho detto, e sono tra quelli meno critici sul mercato del Napoli, che comunque è stato molto deficitario. Ma ci è voluto un mese per metterli in condizioni accettabili, per farli scendere in campo, e in questo mese sarebbe servito qualcosa di pronto, ma da adesso in poi però sono alternative da considerare.
No, ma io allargo la visuale, continuo a non capire, a maggior ragione dopo la partita di ieri, perché fino a 2-3 settimane fa Gilmour e Raspadori servissero giusto per le partitelle del giovedì.
Raspadori lo posso capire, perché nel modo di giocare, quando fa 4-3-3, anche ieri l'ha dimostrato, Raspadori esce, e quando gioca 4-3-3 il Napoli è più produttivo, è il sistema di gioco che gli dà più dividendi, e l'ha fatto anche ieri, e quindi Raspadori è sacrificato sull'altare del sistema di gioco, anche se gode moltissimo della stima e della considerazione di Conte e dei compagni. Mentre non ho ben compreso perché nelle partite, specie di Roma, con la Lazio, con l'Udinese, quando i pistoni del Napoli, che sono gli incursori, Anghissà in particolare, McTominay, che non si ferma e non si stanca mai, picchiavano un po' in testa, non li ha fatti entrare. Con la Lazio vorrei ricordare che ha fatto solo due sostituzioni, che nell'epoca delle cinque è veramente anacronistico. E quindi se c'è qualche piccola critica da muovere a Conte, forse è quella di non aver usato né Billing né Gilmour in modo sufficiente nel mese di febbraio.
Beh, anche Conte
perché
imperfetto
sta facendo,
no,
sì, ma beh, imperfetto, sta facendo un campionato anni 80, una gestione anni 80,
ma si può anche dire, no, qualcosa che qualche minuto si può,
sì,
anche dire, no?
No, ma questo è chiaro, però sta facendo una gestione anni 80 diametralmente opposta ad esempio a quella di Thiago Motta, no? Ha battezzato 11 titolari, gli altri sono riserve. No, adesso
fai il bravo. No, fai il bravo, fai il bravo.
Io non la conosco.
Sì, no, no, ma infatti no, 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 è una
Juve, non la conosco. Io non ti so.
Ma nemmeno, ma neanche il capitano, so, ma non, non conosco neanche il capitano, e questo è forse più emblematico.
Ha detto che è definitivamente Locatelli in questo momento.
Vabbè, capitano, vediamo. Sì, così, magari si è deciso dopo
magari
averle prese anche dall'Empoli.
Sì,
infatti,
sì, ma restiamo su Conte, però poi abbiamo spazio.
No, ma Conte sta facendo questa gestione.
Sardi del 2018 era avanti addirittura.
Sì, ma certo, ma certo, certo. No, ma io invece titolari e sono quelli.
Penso che qualche critica si possa fare dentro una stagione che evidentemente Conte sta facendo esattamente quello per cui è stato preso. Però ad esempio in un mese di febbraio in cui c'è stato un calo di condizione che ha colpito anche il Napoli, pur avendo il Napoli meno impegni degli altri, secondo me è rimasto un po' fermo sull'idea di non avere le alternative. E invece
c'è una stranezza, però c'è una stranezza in tutto questo. Io posso comprendere che il metodo Conte abbia delle regole, per esempio che un calciatore che arrivi a gennaio come Okafor o come Billing in particolare, pur se piace al tecnico, perché io credo che Billing abbia avuto il placet del tecnico, l'hanno preso abbastanza presto, a metà gennaio, non all'ultimo in fretta e furia. Per entrare in campo, secondo Conte, ci vuole un mese. E mi sta pure bene che sia così, tant'è vero che quelli che vanno via da Napoli, vedi Folloruscio, vedi Zerbin, giocano immediatamente titolari dalle altre parti, perché sono fisicamente meglio attrezzati degli altri. Ok, detto questo però, su Gilmour c'è un piccolo punto interrogativo. E qual è? Che è stato preso l'ultimo giorno di mercato dopo un braccio di ferro col Brighton per 14 milioni più 4 di bonus, complessivamente 18 milioni di impegno di spesa, perché lo ha voluto fortissimamente Conte. È proprio un uomo di Conte, gli acquisti di Conte sono Buongiorno, Lukaku e Gilmour, quelli che ha voluto lui, e Gilmour l'ha sempre nominato nei mesi passati, mi dispiace non farlo giocare, è fortissimo, lo ha sempre lodato e elogiato. Nel momento in cui gli sarebbe servito, non l'ha fatto giocare.
Anche i migliori sbagliano, Umberto. Così è.
Sì.
Va bene,
altrimenti abbiamo chiuso il campionato prima, vi abbiamo lasciato la possibilità
ma
di
io,
fare un po' di
ma tu sai che io ne sono convinto da mesi di questa cosa e quindi dicevo prima di ieri e a maggior ragione dico adesso, confortato dalle parole di Conte, che ieri l'Inter aveva un risultato e sarebbe stato un colpo da KO per il Napoli, ma gli altri due erano per il Napoli, anche il pareggio, anche se può sembrare un paradosso perché giocava in casa,
ma non lo è,
ma questo è, e ne sono maggiormente
però
convinto.
Voglio dire che ieri Conte, non solo da viceré di Napoli, non solo da condottiero, è assurdo a statista, perché parafrasando il grande Obama, il grande presidente degli Stati Uniti, ha detto yes we can.
Hai visto, ha fatto la storia. Ciao Umberto, grazie.
Ciao Umberto.
A voi.
Ciao, grazie Umberto Chiariello. Abbiamo spazio per Claudio da Roma. Claudio.
Sì, buonasera. No, io sono un vecchio ascoltatore di questa radio e ho quasi 72 anni. No, volevo complimentarmi a parte per la trasmissione, ma anche per il campionato che finalmente non sto lì come gli anni stati a pensare alla Juve, 15 punti avanti, l'Inter, Milan. C'è un bel campionato in cui non so scommettere su chi potrà essere il vincitore, non so chi va in Serie B. Poi vedi queste partite tipo Bologna, Milan, Juve, Empoli che ti aprono il cuore perché vedi le più piccole che riescono. E quindi è un piacere, ecco questo volevo dire.
Sì, è vero, ci stiamo divertendo.
Io sono di segno laziale, ascendente romanista, perché ho i nipoti.
Addirittura.
Sì, ma per i nipoti però ti sei salvato in corner, Claudio, perché
laziale romanista, come tifa della Juventus,
romanista è un po' complesso, ma con i nipoti si può. Claudio, grazie.
Gliela passiamo.
Grazie Claudio.
Un insieme di grandi debolezze questo campionato, e questo lo rende equilibrato.
È bello ed estremamente contendibile. 800 24 00 24, ci fermiamo un minuto, torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati.
WhatsApp.
Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tempo in diretta.
Nelle prossime ore ancora qualche pioggia o rovescio al sud, specie su Puglia e Sicilia orientale. Nella mattinata di domani cielo in prevalenza poco nuvoloso sull'Italia. Locale instabilità solo sulla Calabria ionica, nubi sparse sulle isole maggiori e Appennino centrale. In giornata migliora ulteriormente ovunque, qualche nube e piovasco solo all'estremo sud e sulla Sardegna meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
Tutti convocati.
È un momento così per quanto riguarda gli infortuni, tutti nella stessa zona, però i ragazzi hanno fatto il massimo contro un'ottima squadra che secondo tempo chiaramente è cresciuta tanto e quindi prendiamo questo pareggio. Si è arrivati all'86-87esimo, nell'azione soprattutto quella che è venuto il gol potevamo chiaramente fare meglio.
Allora, adesso facciamo un po' il focus sull'Inter, vi do le formazioni anche però di Roma e Como, che saranno in campo alle 18. Roma che gioca 3-4-3, Svilari in porta, Selic, Mancini e Ndicka in difesa, Sulé, Koné, Paredes e Angelino i quattro di centrocampo, Pellegrini e Dybala alle spalle di Shomurodov. 4-3-3 per il Como, Buttez in porta, Smolcic, Goldaniga, Kempf e Vaje i quattro che giocano in difesa, Cacheré, Perrone ed Acuña a centrocampo, Diao, Nico Paz e Strefezza davanti. Partita che può continuare a consentire alla Roma di sognare un posto in Europa per la prossima stagione e al Como di allontanarsi dalla zona calda della classifica. Gianfelice Facchetti, ciao.
Ciao, ciao, buon pomeriggio. Ciao.
Preoccupato o cosa dopo il pareggio di ieri?
No, io non sono preoccupato, certamente come è stato evidenziato la squadra non è in un ottimo momento di forma, ci sono molti infortunati, alcuni di quelli rientrati, penso a Thuram, ma penso allo stesso Çalhanoğlu che è poi uscito alla fine del primo tempo, fanno fatica a ritrovare una condizione, anche perché fondamentalmente appena rientri sei subito nel frullatore di questo ritmo incalzante di partite e di sfide decisive, quindi sicuramente in questo momento si sta facendo un po' di difficoltà, però non vedo e non leggo il pareggio di ieri sera come il trionfo che certifica la vittoria del Napoli. Da questo punto di vista mi sembra un'esagerazione abbastanza netta.
Allora, bollettino di giornata: Çalhanoğlu si è allenato a parte, ma domani dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo, la sua è stata solo una botta alla coscia e dunque l'attesa è che possa salire sull'aereo per Rotterdam. Per Di Marco invece bisogna aspettare, domani decideranno se fare degli esami strumentali o no, la sua è stata una sofferenza muscolare al flessore e diciamo nella migliore delle ipotesi è soltanto un indolenzimento, nella peggiore si ferma e a questo punto è presumibile che si debba fermare fino alla sosta delle nazionali con tutto quello che ne consegue. Io penso, Carlo, che in realtà il secondo tempo molto passivo dell'Inter sia nato fondamentalmente da questa situazione. Io non boccio la partita nel secondo tempo dell'Inter perché pur non ripartendo più in fondo ha fatto tirare molto poco il Napoli fino agli ultimi 10 minuti, quindi era diciamo una sofferenza ragionata. È vero però che i continui gol presi nell'ultimo quarto d'ora, che sono costati 8 punti, bello, i cambi bello. Che ogni tanto fanno discutere, e parlavamo prima della cosa di Bastoni, cominciano a essere un tratto non più episodico dentro questa stagione.
Hai ragione da vendere, e sono i due campanelli di allarme più significativi in una situazione che io leggo in modo positivo, perché è stata l'Inter migliore forse dell'anno, quella che abbiamo visto ieri a Napoli, soprattutto nel primo tempo, dell'anno intendo del 2025. È una squadra che mi è sembrata in netta ripresa, è una squadra che però ha quei vizi lì, cioè è una squadra che vuoi per la fatica, vuoi per l'età che avanza, vuoi per cambi che si possono discutere, ha la tendenza a subire nel finale di partita, e ormai è una tendenza abbastanza conclamata, però la partita dell'Inter di ieri la leggo molto positivamente, soprattutto in prospettiva europea, perché quello mi interessa molto sull'Inter.
Gianfelice, i tifosi hanno messo un po' nel mirino Inzaghi per il cambio di bastone.
Ma sì, qualcuno ha evidenziato oggi che io non mi unisco, perché innanzitutto ovviamente è chiaro che rileggendo, ovviamente certo è un fatto che negli ultimi minuti quest'anno i finali di partita ci sono costati caro, però quello che dice Carlo è verissimo, quello sì, cioè nel senso che è una squadra che ha fatto praticamente poco zero mercato, che ha un anno in più sulle spalle con giocatori comunque di una certa età, e quindi e se aggiungiamo il fatto che rispetto alla stagione scorsa l'Inter ha già giocato una decina di partite in più, alla fine dell'anno a peggio che vada l'Inter arriva a 57 partite, mi sembra una roba così, e quindi insomma già questo mi spiega. Dopodiché non credo che ovviamente Bastoni ieri ha fatto una partita mostruosa dal punto di vista difensivo, ha salvato due gol pazzeschi, però non mi accodo a chi dice non l'avesse tolto non avremmo preso il gol.
No, però non è tanto quello che non esiste controprova né da una parte né dall'altra, questo è assolutamente evidente, però il pensiero che quei 10 minuti in quella situazione, trovandosi in vantaggio, già in difficoltà perché l'uscita di Di Marco aveva tolto equilibrio e possibilità di ripartire, quei 10 minuti fossero i 10 minuti.
Certo.
E non una cosa da mediare con altre priorità. Ecco, io credo che in quello Inzaghi abbia sbagliato, perché in quei 10 minuti si getta la stampella oltre l'ostacolo e poi i calcoli li si fanno dopo.
Sì, verissimo, cioè, ci può essere, per l'amor del cielo. Qualcuno ha detto, pensando magari adesso hai una partita altrettanto impegnativa e pesante che è quella di Rotterdam, magari pensi per un momento che Sinistro a disposizione ti resta soltanto lui.
Ma è quello che ha detto Inzaghi, è quello che ha detto lui.
Quindi insomma,
ho capito, però ieri era troppo importante, Gianfelice, è troppo importante ieri. Cioè, sinceramente, io il cambio di bastoni continuo a non capirlo neanche adesso e neanche alla luce di tutto questo. Cioè, ieri erano i 10 minuti che possono dare una svolta, una direzione precisa al campionato, e quei 10 minuti io me li giocherei tutta
ieri
la vita.
Erano
i
10 minuti che erano una sliding door. Io non so come andrà a finire, ho un sospetto, ma ce l'ho da qualche settimana, non sto a ripeterlo. Però tu ieri hai in mano
io penso
che il maschio alfa di questo campionato sia il Napoli, ma non lo penso adesso, lo pensavo qualche settimana fa. C'è una tale disparità di impegni, e il Napoli è una squadra forte con un allenatore bravo e che ha la rosa giusta per fare solo il campionato, che è il Napoli che ha in mano il campionato, che non vuol dire che lo debba vincere per forza. Però ad esempio io credo che quei 10 minuti di ieri segnassero in un certo senso lo spartiacque, ad esempio per il Napoli. Avesse perso la partita sarebbe stato un KO tecnico. E invece Conte è uscito e ha detto da qui in poi abbiamo in mano noi tutto, e Conte se ne intende, Gianfelice.
Sì, se ne intende, non so se abbia in mano tutto, cioè nel senso che comunque ieri ho sentito dire Paolo Condò, insomma una persona molto preparata e competente, dire che da qui il Napoli camminerà in pianura. Se guardo solo diciamo le prime partite, domenica c'è Napoli-Fiorentina, Inter-Monza, dopodiché c'è Atalanta-Inter, Venezia-Napoli, e poi c'è, mi sembra, Napoli-Milan,
il Napoli
e
poi al Milan e il Bologna, ma poi le altre sono Empoli-Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parma.
L'ultime sette è discesa.
Però insomma mi sembra che sia talmente tutto molto
Inzaghi nel frattempo, oltre ad avere un pelo di fatica in più anche a livello qualitativo nel calendario del campionato, avrà gli ottavi di finale, si augura i quarti di finale di Champions League, avrà due derby di semifinale di Coppa Italia con il Milan. C'è una differenza enorme.
Sì,
il momento di mettere fuori il Napoli, secondo me, erano quei 10 minuti di ieri, per come si era creata la situazione.
E quindi io sono perfettamente d'accordo, e si torna al discorso di qui sopra, sulla gestione di Inzaghi. Qualcosa ieri si può dire, perché quelli erano il momento chiave di tutto il campionato. Poi quello che verrà sarà, però quello di ieri è stata la sliding door, quindi giocarla facendo conti sulla fatica, sulla prevenzione di eventuali problemi, secondo me ieri aveva poco senso.
I latini dicevano, Gianfelice, hic et nunc,
Esatto.
È la frase più scontata adesso che tutti dicono, pensiamo partita per partita, ma possiamo, non possiamo fare altrimenti, cioè siamo davvero in questo senso tutti condannati a questa, ma che è anche divertente, insomma, perché di campionati vinti a mani basse con largo anticipo, insomma, negli ultimi anni ne abbiamo visti un po', e quindi va bene anche questo, fa parte anche questo dei possibili scenari. Io non mi, per il momento, insomma, rimango sempre dalla parte costruttiva, faccio il tifoso, quindi, però ecco, quello che in qualche modo cerca di pensare che tutto sia ancora anche nelle nostre mani e non soltanto in quelle di Conte.
No, io penso che un tifoso dell'Inter debba essere orgoglioso di quello che sta facendo la squadra, a patto di essere disposto agli zero titoli.
Eh beh, ma questo fa parte, guarda, se vado indietro, vado molto lontano, negli anni belli, insomma, dell'Inter di mio papà, vado, ho fatto un esercizio di memoria, ci sono stati anni in cui l'Inter raccolse tanto e ci sono state anche stagioni in cui in una settimana perse Coppa Italia, campionato e Coppa dei Campioni, però non baratterei mai la mia posizione oggi.
1967, vado a memoria.
Eh sì, esatto. Esatto, con chi oggi invece magari è lì che si lecca le ferite, che ha scontri, diciamo, con la tifoseria inferocita, perché ha speso cifre incredibili e non sono riusciti a costruire nulla sin qui. Direi che quella parola che hai detto te, l'orgoglio, intanto in questo momento è sicuramente il primo sentimento, dopodiché vediamo, dai.
Ciao Gianfelice, grazie.
Ciao.
Buona domenica. Ciao.
Grazie a Gianfelice Facchetti. 800 24 00 24. Torniamo subito.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Questo è il calcio, pieno il calcio di queste partite, così combattute, così giocate, però c'è poco da rimproverare, i giocatori hanno fatto tutto quello che era nelle loro possibilità in questo momento, hanno spinto, hanno creato situazioni da gol, c'è stato un avversario che è una squadra tosta che ci ha impedito magari di avere continuità di azioni, però la partita abbiamo fatta, queste partite se non riesci poi a sbloccarle corri anche a volte il rischio poi di dover subire il contropiede.
Questo Gasperini ieri dopo il pareggio, il terzo consecutivo casalingo dell'Atalanta contro il Venezia. Xavier Iacovelli, ciao.
Ciao direttore.
Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori.
Ciao, adesso sistemiamo buonasera. Il collegamento perché si sente molto male. Secondo me Carlo ha detto una bugia bianca a Gasperini, e cioè l'Atalanta ieri ha perso una grande occasione. La questione è sicuramente in parte fisica, ma forse anche mentale. Oggi già citato Paolo Condò parlava di scalino mentale che evidentemente l'Atalanta fa un po' fatica a compiere, e però giustamente è meglio tenersi dentro i problemi piuttosto che portarli fuori, visto che c'è una volata che ancora può dire tanto, no, per l'Atalanta.
No, ma ieri è stato un passo incredibile, del quale appunto sul quale mi interrogo, perché per come si era messa, no, la settimana scorsa a Empoli, dici ok, l'Atalanta è tornata, può giocare queste 11 finali, 12 finali, tutte le partite che restano di campionato, è una primavera inedita per la Dea, perché di solito a quest'ora è impegnata ancora nelle coppe. Quella di ieri io non me la spiego e sto cercando le ragioni, come ti ho detto prima. Mi viene da pensare a quell'uscita fuori tempo e fuori luogo di Gasperini prima di Empoli. Può essere una ragione, non ne ho la più pallida idea, però mi viene da pensarlo.
Xavier?
Ma io credo che l'Atalanta sia perfettamente consapevole che semmai nell'arco della sua storia ha avuto un'occasione più unica che rara di battersi per lo scudetto, beh, questa è l'occasione. È evidente però che debba recriminare.
No, c'è qualche problema evidentemente di collegamento con Xavier Iacovelli, che adesso andiamo a recuperare. Mettevo in fila ieri, Carlo, i numeri dell'Atalanta nel 2025, quindi da gennaio 15 partite giocate, 4 ne ha vinte, 5 ne ha perse, ha perso male la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia con Inter Bologna, è uscita dai playoff contro il Brugge, al netto del calcio di rigore che non c'era è uscita, e avrebbe comunque avuto tutto il tempo e il modo di ribaltare anche quella decisione scriteriata dell'arbitro. In campionato 14 punti in 9 giornate, media 1,55. C'è stato un lungo momento in cui questa cosa sicuramente era determinata dalla condizione atletica. Oggi non so più se si possa leggere così.
No, ma infatti, ma per quello che si cerca, cioè, le ragioni, nel 2025, ma infatti nel 2025 l'Atalanta si è vista con grande intermittenza. L'Atalanta, intendo quella vera, l'abbiamo vista in modo intermittente. Il motivo non lo conosco, può darsi anche che sia fisiologicamente la fine di un ciclo, può starci dentro anche questo. Però una squadra che col percorso che ha fatto e che ieri si incarta in casa con il Venezia, giocando anche senza quell'urgenza che rende l'Atalanta di Gasperini, quindi mancano delle componenti, c'è qualcosa che mi sfugge. Ripeto, i motivi io non li trovo, possono essere di varia natura, però è chiaro che se lo spogliatoio si fosse scollato, allora quello sarebbe un motivo, sarebbe abbastanza un determinante.
Abbiamo ricordato Xavier Iacobelli. Xavier, sui rimpianti.
Ma sai, io credo che nell'arco della sua storia l'Atalanta adesso sia consapevole di non avere mai avuto un'occasione più unica che rara come questa di battersi per lo scudetto. Deve recriminare solo con se stessa per il pareggio con il Venezia. Credo anche che può sembrare un paradosso, ma siccome ha inanellato pareggi contro formazioni che non si battono né per lo scudetto né per andare in Champions League, il calendario le propone già dal prossimo turno lo scontro diretto con la Juventus, perché qualora la Juventus riuscisse a battere il Verona, evidentemente la situazione in classifica diventerebbe ancora più interessante per i bianconeri e ancora più delicata per l'Atalanta qualora continuasse questo trend. Ma la Juventus e poi l'Inter e dopo la sosta la Fiorentina, le tre partite che i neroazzurri sono chiamate a giocare,
sì,
in marzo,
poi la Lazio, il Bologna e il Milan dopo,
Sì, però in marzo io credo che in queste tre partite vedremo un'Atalanta ben diversa rispetto a quella che abbiamo visto pareggiare in casa contro il Venezia, contro il Cagliari, contro il Torino.
Ma secondo te ha la forza mentale l'Atalanta per giocare per lo scudetto o no? Che significa mettere insieme un po' tutti i pezzi, non solo magari fare un grande big match.
Certo, no, secondo me sì, perché sai, il fatto che adesso le manchino queste partite non abbia più, purtroppo, per quanto è accaduto, l'impegno infrasettimanale, io credo che sfrutterà questo, che è sicuramente un vantaggio, così come lo è per il Napoli, mentre l'Inter addirittura adesso è attesa da tre partite nell'arco di 6 giorni, andata e ritorno Feyenoord e poi
fa un altro sport l'Inter da qui in poi rispetto a Napoli e Atalanta.
Ma guarda, nessuno lo sa meglio dell'Atalanta, che dal 2 di gennaio, quando affrontò proprio l'Inter nella semifinale di Supercoppa di Lega, fino alla gara di ritorno con il Bruges, ha giocato 13 partite in 47 giorni. Quindi sa benissimo che cosa voglia dire. Ecco perché io sono convinto che sfrutterà questo fattore di innegabile vantaggio, così come un fattore di innegabile vantaggio per il Napoli, e abbiamo visto che Napoli nel secondo tempo.
Sapete che mi viene da fare questa riflessione? Per tante volte abbiamo detto Gasperini ha dimostrato nel corso della carriera di meritare una grande, poi mille cose, mille storie, le 4 partite all'Inter e tante situazioni. Io credo che alla fine di questa stagione, se dovesse vincere lo scudetto, avrà avuto la sua grande e avrà fatto qualcosa di storico e di straordinario, ma se non dovesse vincerlo, avendo magari lasciato in casa punti contro Venezia, Cagliari, Torino e tutto quello che stiamo raccontando, in un certo senso si porterebbe dietro una piccola ombra, Xavier.
Ma sai, comunque Gasperini in queste 9 stagioni alla guida dell'Atalanta, imprese storiche le ha già firmate, non mi riferisco soltanto alla conquista dell'Europa League, penso ai 3 terzi posti consecutivi, alle 4 campagne in Champions League, al quarto di finale sfiorato, alla semifinale, pardon, sfiorata quella volta con il Paris Saint-Germain, con quel gol preso all'ultimo minuto del tempo di recupero. Io credo che comunque che in questo momento, nell'interesse dell'Atalanta e dello stesso Gasperini, conti soltanto una cosa: pensare alla Juventus e non prefigurare scenari che vedremo andare in onda dopo il 25 di maggio, perché pensare a che cosa accadrà dopo la fine del campionato, proprio quando tu hai questa occasione più unica che rara di batterti per lo scudetto, gioco forza, anche perché ci sono squadre come il Milan, ad esempio, che da questa lotta sono tagliati fuori. La Juventus potrebbe clamorosamente rientrarci.
Ci credi tu?
Ma sai, io non è che ci creda, io sono curioso di vedere la partita della Juventus con il Verona, perché noi abbiamo registrato questo andamento sulle montagne russe, una squadra che vince 4 partite di fila in campionato, però si fa eliminare nel giro di una settimana dalla Champions League e dalla Coppa Italia. Quindi è una squadra che può essere capace di tutto. Ecco perché la partita con il Verona è molto importante, perché poi precede la sfida diretta con l'Atalanta.
Così è. Ciao Xavier, grazie.
Ciao,
grazie
direttore.
Ciao,
grazie a Xavier Iacobelli. Stanno entrando in campo Roma e Como all'Olimpico. Racconteremo il primo tempo nell'ora che trascorreremo ancora insieme dopo il GR delle 18. Dopo il GR delle 18 parleremo anche del Milan, perché questa sera c'è Milan-Lazio, della Juventus. Vi faremo sentire un Thiago Motta molto interessante oggi in conferenza stampa. Poi il punto sulla MotoGP questa mattina in Thailandia, è iniziata la stagione, e il punto sul rugby in questa domenica di passaggio prima degli ultimi due impegni del Sei Nazioni dell'Italia. Il GR e poi torniamo.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati.
Allora, io sono Paolo Ruffini e c'è Federico Parlanti accanto a me.
Che?
Ecco, Federico Parlanti ha una particolarità, quale?
Un cromosoma in più.
C'ha semplicemente un cromosoma in più. Allora seguiteci in questo boicottaggio, in questo sabotaggio di Radio 24 tutti i sabati a partire dalle ore 20 con Radio Up and Down. Paolo Ruffini, Federico Parlanti e uno dei due è down. Chi dei due?
Io.
Lo so, ma se ti indichi in radio non si vede. Vi aspettiamo sabato alle 20!
Convocati.
Come ci si rialza, come si reagisce.
Vincere, vincere, vincere. È quello che vogliamo noi. Sappiamo della responsabilità del momento. Nella vita è così. Una volta c'è fortuna, una volta c'è un po' meno di fortuna. E non possiamo aggrappare a questo. È lavorare. Lavorare su quello che controlliamo, sugli errori che facciamo, su quello che non va, e portare risultati. Abbiamo queste 12 partite di affrontare, sicuramente migliorando, essere un po' diversi a tutti i livelli, tattico, a livello della disponibilità fisica che è collegata a questa vertente tattica, e sicuramente di testa, con una mentalità che deve essere a 1000% in tutti i sensi, dal primo secondo all'ultimo secondo della partita. È quello che cerco io, che loro diano 150%, perché solo il 100% delle volte non bastano in certi momenti. Io direi in tutti i momenti, deve andare oltre a quello che sei abituato a farlo. Volevamo fare di più, sicuramente. Volevamo fare più gol, sicuramente anche. È su quello che stiamo lavorando. Dopo la Lazio abbiamo 2 settimane pulite. La prima volta alcuni giocatori vanno a lavorare certe cose che fino adesso non hanno lavorato con me. La nostra inizio di stagione sarà anche dopo Lazio.
Seconda ora di Tutti Convocati Weekend, 8 minuti sul cronometro. Intanto all'Olimpico 0-0 tra Roma e Como. Adesso Carlo, parliamo dell'Inter, e abbiamo chiamato il nostro amico Carletto Pellegatti. De Mina, sì, scusami. Mina. Carletto, ciao.
Mi aspetto anche le prese in giro da tutti in questo periodo qua. Buon pomeriggio.
Ciao, ma perché? Insomma,
fai bene,
dai, questa sera ore 20 e 45.
No, perché per prendere, parliamo dell'Inter.
No, ma è un'ora che parliamo di Napoli Inter, quindi siamo andati per trascinamento. Errore mio. No, dicevo, se esiste un'ultima spiaggia su cui sbarcare, è questa sera ore 20 e 45, no?
Ancora. Ormai di ultime spiagge ne avete già avute 1600, cioè Ultima spiaggia è un film degli anni, fine anni 50, catastrofico, in cui il mondo, perché la gente dice così ma non sa perché, è un film catastrofico dove il mondo sta per crollare, siamo arrivati all'ultima spiaggia, eccetera eccetera. Sì, diciamo così, che il discorso dell'ultima spiaggia l'abbiamo già detto 27, ora non c'è più da parlare, si tratta di affrontare la famosa, ma non odio le frasi banali, ma ogni partita speri di portare a casa 3 punti, poi la prossima speri di portare 3 punti, e poi vedi, a me piace molto giocare con le tabelle, guardare con chi gioca l'Inter, il Torino, la Bologna, ma adesso non c'è più da guardare, perché tu puoi guardare e sperare in tutte le altre, ma se tu non fai mai un punto c'è poco da sperare. Quindi certo, l'affronto, sono convinto che il Milan giochi bene. L'avversario di stasera, cari amiche e cari amici e cari voi, è l'atmosfera, perché i tifosi sono veramente esasperati, arriveranno dentro 15 minuti dopo l'inizio della partita. Bisogna vedere i giocatori come la prenderanno al primo errore, come saranno le reazioni, perché i tifosi hanno avuto un milione di pazienza, però adesso incominciamo a arrivare al red d'azione, ma anche in questo senso. Quindi questo è l'incognita, indipendentemente dalla partita.
Sì, mi sembra che tutti, anche i tifosi, siano un po' impegnati a pensare al futuro piuttosto che al presente, no? Anche
sarebbe
i tifosi,
non c'è niente.
Sarebbe
il presente
un errore,
non c'è niente, Carlo. Non è presente, non c'è niente.
Non è vero che non c'è, ma non c'è, cioè, cosa vuol dire? Perché dici che non c'è niente? Bisogna portare a casa, cioè, cercare di andare avanti il più possibile. Cioè, se non c'è niente, se parliamo di scudetto, c'è poco se parliamo del quarto posto. Ma cioè, adesso
quasi
c'è la famosa.
Nulla. No, guarda, io sto guardando la Roma e secondo me la Roma rischia di andare a prendere il Milan. Adesso è 0-0,
ecco,
con il Como che ha sbagliato.
Queste frasi me le ricordo e dirò: avevi ragione, e perché? E poi le. E invece speriamo che tu venga smentito da un buon finale. Non ci sono molto le basi, hai ragione, però speriamo che magari una vittoria porti entusiasmo, qualcosa di riuscire, perché adesso c'è ovviamente anche quell'altra cosa che mi fa inorridire, che sarebbe meglio dedicarsi al campionato il prossimo anno,
sì,
e passiamo la
l'Europa.
Settimana. E non essere uno, no. che bello.
Beh, l'ha chiesto la Gazzetta, Carlo, insomma.
Oggi, diciamo, Andrea Ramazzotti ha messo, perché nome e cognome, ha messo questa ipotesi. È un'opinione, è un'ipotesi che io rispetto.
Se ne può discutere.
Sono figlio. E certo. Io sono completamente contrario, perché il Milan è una squadra di vocazione europea. Il signor Chelsea, parlo del Chelsea, non una squadretta, fa la conference con grande dignità, cerca di venire avanti e cerca di vincerla, cerchiamo di passare d'altra parte. L'alternativa è stare come, perché voglio ricordare,
l'alternativa è fare come il Napoli di Conte, Carlo.
Magari
prendendo Conte in panchina,
molto divertente, si sono divertiti molto i tifosi durante la settimana. Voglio solo ricordarvi, perché bisogna andare a vedere le statistiche, 14-15 Milan non in Europa, perché almeno così decimo. Milan 15-16 non andiamo in Europa, così perlomeno settimo. Anno dopo, perché bisogna saperle queste cose, 16-17, 14-15, 15-16, 17,
ma
non siamo in Europa, bello così, sesti. Quindi non è automatico.
No, Carlo,
non è automatico.
Ma non è questo, non è quello. Secondo me il Milan in Europa ci deve andare, e la stagione, il campionato non può buttare via tutto, perché non può.
Grazie,
c'è la Coppa
Carlo,
Italia che è
bene.
Un obiettivo. No, ma la Coppa, ma no, ma allora la Coppa Italia è un obiettivo realistico, anche quella ti porta in Europa, ok?
Certo,
qualificarsi
certo.
Per l'Europa League è fondamentale, perché il Milan lì ci deve andare, deve rimanere in Europa per tutte queste ragioni. Il campionato però non il pensiero al futuro sta nel fatto che quel che resta della stagione lo devi dedicare anche a preparare il futuro con quello che hai a disposizione. Quindi chi va bene, chi non va bene, chi può rientrare nei piani,
totalmente,
insomma, tutti sotto esame, non si butta via niente, però pensare al futuro in questo senso sì.
Ah, perché c'è il rischio che una rottura prolungata si mangi anche il mercato di gennaio. Io davo un'occhiata ai numeri di Santiago Jiménez, che è fondamentalmente il mercato di gennaio, e che certamente non puoi sbancare se fa male gli ultimi 4 mesi, perché sarà il centravanti del Milan dell'anno prossimo. Però dopo una fiammata iniziale, Carlo, insomma, andrebbe un po' riletto, e c'è il rischio che rimanga travolto se tu gli ultimi 3 mesi stacchi la spina.
Sono su Jiménez, sono della tua opinione, perché dicono sì, deve essere servito in una certa maniera, non è, io il centravanti ho una mia idea, cioè deve essere servito eccetera, però se anche il centravanti deve essere aiutato dalla squadra, ma se anche il centravanti, quelli veri aiutano la squadra. Comunque andando sull'attualità, il Milan sta lavorando le prossime 24, massimo 48 ore, e diranno chi è il direttore sportivo, quindi si parte, finalmente si è capito dove siano stati gli errori, perché poi andare avanti per dei secoli a rimuginare sugli errori, su che cosa? Bisogna saper rimediare. Quando vedi che cercano di rimediare, già sei già, voglio dire, parzialmente prima o poi contento, perché non è che si può continuare sempre in questa situazione.
Si tira una riga sull'impostazione degli ultimi due anni, sostanzialmente.
Sono, esatto. Ma certamente non è andata bene. Non è andata bene, l'abbiamo detto, attenzione, attenzione, va bene, hanno provato, non è andata bene. Adesso i prossimi 48 ore massimo verrà fuori il candidato, ce ne sono due, c'è Tare forse leggermente favorito su Paratici in questo momento, Berta me l'hanno dato già sicuro per l'Arsenal, però continuano a dirmi sì ma, io ti dico quello che mi hanno detto. Quindi la decisione spetta, la prende in mano Cardinale questa situazione, non so con chi, perché poi arriviamo con gli equilibri con chi o con Co, che non è un giocatore. E lo prende Cardinale, esatto, lo ricordo. Lo prende un Cardinale in prima persona, perché probabilmente anche lui un po' stanco di queste situazioni. E speriamo che scelga bene, il direttore sportivo sceglierà l'allenatore e si incomincia ad andare nella normalità delle cose.
Bravo, normalità è la parola perfetta, bravo Carlo.
Sì,
bravo
che è quello che
comunque
serve.
Sono due nomi, di livello, perché Paratici e Tare, secondo me sono due che conoscono la strada, ecco.
Piaceva molto anche Berta, bisogna vedere se il Milan l'ha contattato un po' troppo tardi e lui magari si era già promesso ad altre squadre.
Ma van bene pure quelli che il campionato italiano lo conoscono bene, va bene così, cioè, sì, secondo me sono due nomi.
Il prossimo, e vedi che si è cambiato anche il discorso della comunicazione con dalla prossima settimana ci sarà una donna, non so chi sia, ma sicuramente una donna il capo della comunicazione, non ci sarà più Pierdonato Vercellone che ha lavorato in questi anni, sarà una donna, sinceramente non ti so dire però chi, ma non è che non te lo voglia dire, proprio non lo so.
No. Io penso anche che i capi della comunicazione non spostino punti in campo, sono cose di equilibri
interni. No, però la comunicazione è importante oggi, perché se ti arrivano dei segnali, delle cose, mi sembra che soprattutto quando le cose non vanno benissimo.
Però mi sembra, Carlo, che nel caso del Milan l'importante è che tutto remi dalla stessa parte, cosa di cui abbiamo avuto qualche dubbio, no?
Quella cosa lì hai ragione. Però io lì non entro, perché
sennò puoi anche mettere Mago Merlino alla comunicazione, ma sempre lì cadi.
Ci sono i muri che ascoltano, quindi questo, quindi anche i muri di Radio 24 ascoltano. Ci sono i muri che ascoltano. E allora, come dico sempre io, caro Giovannino, come disse Gesù a Caifa, tu l'hai detto.
Sì, mercoledì vieni qui, sì, tanto non hai impegni.
Sì, ci vediamo mercoledì.
Hai iniziato evocando la presa in giro.
Carlo, lo spirito delle prese in giro. Non ho senso of humor. Carlo, pensaci tu. Che si
fronte. Ciao Carlo.
Lì, mi sembra di tornare indietro a quando ti dicevano: ma cosa fai mercoledì? Oppure
vai al cinema.
A meno 8, vi prego. Non ho il senso fiumo.
Abbastanza infantili, mi autodenuncio. Ciao, Carlo.
L'hai detto te.
Ciao Carletto.
Ciao. Carlo, a mercoledì. Allora, aggiornamento su Roma Como, 19esimo minuto del primo tempo 0-0, partita abbastanza equilibrata. Ha avuto una buona occasione con un colpo di testa al Como, palla che si è persa sopra la traversa. La Roma ha tentato un paio di percussioni centrali, in una Dybala è andato a terra. Pairetto ha fatto segno di proseguire, Dybala non ha protestato, c'era stato un contatto sospetto con un difensore del Como, poi in realtà rivista l'azione, è stato, diciamo, uno scontro in dinamica e nulla che potesse essere punito con il calcio di rigore. In ogni caso 0-0, 19esimo del primo tempo, ci fermiamo e poi la Juventus.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
stati giorni difficili. Tu senti la fiducia della società e anche quella dei tuoi giocatori?
Sì. Il rapporto tra me e le squadre è ottimo. Sempre è stato e lo sarà sempre. Chi dice altro sono bugie. Quando faccio una scelta di una squadra è il momento su tutto. Ci metto tantissimo tempo e non sono un incompetente, ho tanta competenza. È da più di 20 anni che sono in questo mondo del calcio e mi ritengo molto competente in quello che faccio.
Allora, questo è Thiago Motta oggi, domani ore 20:45, Juventus-Verona. Max Nerozzi, ciao.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Oh, il grande cortocircuito è che domani ci sarà contestazione da parte dei tifosi, l'hanno annunciata, quindi non solo questa sera a San Siro per il Milan, ma anche domani a Torino per la Juventus, e tifosi che non ne possono più. Però se la Juve batte il Verona va a meno 6 dall'Inter, a meno 3 dall'Atalanta, a 6-7 giorni dallo scontro diretto in casa con l'Atalanta, tanto che molti tifosi si chiedono se non sia il caso di soprassedere e provarci.
Ma guarda, la contestazione, se ci sarà, poi vediamo domani sera, mi sembra abbastanza curiosa, visto che l'anno scorso, insomma, e i due anni precedenti, le cose non andavano esattamente bene, eppure c'erano striscioni per l'allenatore, quindi de gustibus, non lo so. E non voglio pensare altro, visto che mi sono occupato anche di altre materie che guardano le curve. E poi sì, è vero, ha ragione, la Juve può arrivare a meno 6, quindi contro ordine, cioè torniamo a dopo la vittoria del PSV, dopo quella sull'Inter e il Cagliari, e ritiriamo fuori il tabelle scudetto, no? Ovviamente una battuta, però per dire sì, che siamo alla fine appesi ai risultati.
No, però Max, oggi ho ascoltato con grande attenzione la conferenza stampa, due volte a Thiago Motta è stata fatta la domanda contenente la parola scudetto, la prima ha fatto una lunga supercazzola senza rispondere. La seconda, semplicemente, era la seconda parte della domanda, ha glissato e non ha neanche risposto.
Secondo me oggi è stato abbastanza divertente, nel senso che mi è venuto in mente anche su sua competenza, sulla quale nessuno discute, quella vecchia sceneggiatura di Walter Fontana, se vi ricordate, della maestra che chiede al bambino delle elementari: ma credi in Dio? E lui risponde: beh, credere è un po' una prova un po' grossa, diciamo che lo stimo. E insomma è il modo di comunicare di Thiago, cioè sul quale lo decide lui, non è che noi dobbiamo sindacare questo. Quando lui dice sua domanda significa giusto scudetto, hai ragione tu Giovanni, non ha risposto, ma quasi mai gli allenatori rispondono su questo. Sul resto, che ha riferito ai rapporti con la squadra di cui abbiamo scritto abbondantemente, sì, io francamente
ce l'aveva navigo con te, in queste... sì.
No, ma non è con me, nel senso, a me non è che mi interessa, cioè ci mancherebbe altro, ognuno può dire quel che vuole. E mi fa ridere, nel senso che si prende però accorato tutto quel che si dice, tra virgolette. Io porto la mia esperienza personale, l'anno scorso, quando abbiamo scritto che Thiago Motta avrebbe allenato la Juve, ci hanno coperti alcuni di insulti, la Juve di smentite, poi c'è Thiago su appagliare la Juve, quindi boh, staremo a vedere, non lo so come va a finire. Ricordo che Thiago su Vlahovic ha detto che il rapporto è splendido, anzi non potrebbe andare meglio.
Difatti lo vuole sempre vicino a sé, per quello è splendido.
Sì, esatto, infatti lo vuole sempre in panchina perché gli fa compagnia.
Carlo, non contesto la dialettica, perché voglio dire, è chiaro che Thiago per uomo e per mestiere...
No, ma siamo uomini di mondo, abbiamo qualche anno di esperienza. Secondo me così.
Io ti dico solo che, come ho detto l'altro giorno per Consei Saulo, ripeto anche per Thiago Motta, quando uno esibisce le medaglie, lo ha fatto Mourinho, lo hanno fatto tanti, è perché si trova in una situazione di estrema difficoltà. Quindi Thiago non ha grandi medaglie da esibire come allenatore, però dice: io sono bravo, sono competente, sono allenatore che vorrei per i miei figli. Ecco, quando uno dice queste cose, a me puzza di momento difficile. Tutto qua.
No, per carità, io penso che sia un momento di gestione difficile, anche perché sulla natura tecnica, secondo me, è quello che lui si gioca il futuro. Lui, io penso che sia molto radicale, cioè lui è venuto alla Juve per fare una rivoluzione, inutile che ci giriamo intorno, sia societaria, e la Juve sta facendo bene sui conti, sia tecnico-tattica, di scelte, di strada. Lui in questo è giacobino, come lo sono tutti i rivoluzionari. Questo secondo me ci sta, e quello verrà pesato. Certo, noi parliamo di comunicazione, non con i giornalisti, di cui francamente, giustamente, ai radioascoltatori vostri, e ai tifosi non frega nulla, ma parlavamo ovviamente di modo di rapportarsi e comunicazione dentro il gruppo della Juventus, che secondo me invece quello può pesare sì anche sul rendimento della squadra.
Sì, poi la cosa delle sono competente o più vent'anni di esperienza, insomma, la presentazione del curriculum veniva da una domanda molto tecnica. Cioè, gli hanno chiesto com'è che Thuram è stato tanto in panchina, adesso gioca?
Guarda Giovanni, però su questo ti dico, Thiago sulle questioni tecniche diverse volte risponde, poi che finisca per rispondere o in modo un po' generale, un po' didascarico, considerando noi che ascoltiamo non competenti, su questo c'ha ragione, cioè non è che siamo allenatori, quindi sicuramente è più competente lui, però ti devo dire che sulle domande tecnico-tattiche Thiago è uno che quando può parla volentieri. Dopodiché alcune volte mi
quindi ti ha convinto sul fatto che lui ci mette tantissimo a fare le scelte ed è il motivo per cui il miglior centrocampista di questo periodo è stato fuori?
Probabilmente ha sbagliato e lui diceva io non torno indietro col pensiero, perché dice anche se vi dico ho sbagliato non cambio niente. Io ne parlavo un altro giorno con Carlo, penso che lui sia un po' legato alla scelta del centrocampo, cioè non ti dico dei ruoli ma delle funzioni, cioè lui Thuram l'ha sempre abbinato a Locatelli come alternativa e da Grassuiz con Cop Miners, grosso modo, e quindi su questo si è mosso in linea. Certo, do ragione a voi, la penso anch'io così, tenere fuori questo Thuram qua è stato un bel rischio, però anche sulle domande che rispondo fai dribbling mi è trovato calzantissimo una cosa che il domenicale del suo 24 ore, visto che siamo su Radio 24, che è uno splendido inserto domenicale, oggi c'è una citazione di Sant'Agostino sul tempo e diceva io so cos'è il tempo tranne quando me lo chiedono, e quindi lui è super competente, sa le cose ma le trasmette.
De Rossi, mi sembri Thiago Motta. Mi sembra Thiago Motta, sei uguale a Thiago, sei uguale a Thiago Motta, stai imparando bene.
No, ma ti ringrazio.
Quindi mi stai anche dicendo che praticamente la gestione di Motta è uguale a quella di Conte, cioè Gilmour non giocava perché era il backup di, che ne so, di Lobotka, e adesso Thuram è il backup di qualcun altro e quindi non gioca. Cioè, mi stai dicendo che è lo stesso tipo di gestione, uguale.
Caro, secondo me non siamo lontani. No, non siamo lontani perché alcune scelte lui le fece anche a Bologna, perché lui dice io faccio delle scelte in funzione della squadra, quindi nella scelta di un singolo c'è il prodotto, dovrebbe esserci il prodotto collettivo. Poi non ci sto dicendo che sono tutte scelte azzeccate, secondo me lo sa anche lui. Però fondamentalmente è quello, insomma, sul centrocampo sono abbastanza sicuro perché così me l'avevano raccontata, cioè che c'erano coppie di centrocampo per diverse cose da fare e quindi Kefren Thuram era stato, diciamo, incasellato in una funzione di gioco, diciamo così. Poi è chiaro che faceva impressione perché onestamente alcune partite ha dimostrato di non capirci più degli altri.
Certo. A proposito di backup, poi ti salutiamo domani col Verona, oltre ai lunghi poi mancherà Veiga, Savona e Douglas Luiz, a tua disposizione Kalulu. Resta la sensazione che Kop parta dalla panchina, giusto?
Così dovrebbero giocare Locatelli e Thuram, giusto per smentire le cose che abbiamo detto fino adesso, e poi ci sarà Kalulu che non dovrebbe essere tra gli 11 e io penso che sarà una grande addizione, perché Kalulu quest'anno è stato l'unico carafiori che Thiago ha avuto sostanzialmente, e quindi penso che in queste ultime 12 partite potrebbe veramente dare un grande contributo.
Ma secondo te la parola scudetto in spogliatoio la nomina o no?
No, però non è tanto questione di scudetto, io penso che farà la differenza se la Juve chiuderà in crescendo queste 12 partite e magari arriverà, ti dico, terza. Cioè io penso che veramente cambierebbe tanto.
Cambierebbe molto del racconto di questa stagione. Sono d'accordo.
Scudetto, la parola più gettonata in spogliatoio, in spogliatoio è schizofrenia. Questa è la parola più gettonata.
No, ma pensa, se arrivasse terzo, si avvicinerebbe al risultato di quello là dell'anno scorso.
Non c'è la Coppa Italia, però.
Appunto, si avvicinerebbe.
No, per carità, c'è la Coppa Italia, però sai, su questo se fai paragoni, ti devo dire anche che l'Inter l'anno scorso che andava come un treno, se ti ricordi era 27esima, la Juve era a meno 15 dalla vetta,
sì,
non a meno 6.
Non c'è dubbio, insomma, ma questo è un campionato su numeri diversi.
No, certo,
ma io
ovvio.
Difatti Max, io sono da questo punto di vista un ciclista, cioè secondo me le stagioni, al di là ovviamente i trofei sono la cosa che conta di più, ma poi chiuso questo discorso, bisogna pensare come se fossero delle cronometro. L'anno scorso in quanto hai corso, che sono i punti, quest'anno in quanto hai corso, perché poi alle volte 70 punti possono valere un quinto, un quarto, un terzo, e noi passiamo mesi a dire che sei arrivato terzo, quinto, poi apri il pacchetto e ti accorgi che magari hai fatto gli stessi punti, no? E quindi bisognerà vedere dove sarai arrivato, oltre ovviamente a stare almeno nei primi quattro, che fa tutta la differenza del mondo. Ciao Max, grazie.
Ciao ragazzi, Max. Buona serata. Ciao.
Grazie Ciao. A Max Nerozzi, mezz'ora all'Olimpico, partita sempre equilibrata tra Roma e Como, e partita sempre ferma sullo 0-0 sotto lo sguardo un po' perplesso di Claudio Ranieri. Non è una Roma bellissima in questa prima mezz'ora di gioco. Ci fermiamo e poi MotoGP.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Corri da Troni, dal 6 febbraio. Tutti convocati.
C'è Marc Marquez, c'è dal pianeta rosso, torna il marxiano per la prima volta nella storia anche in un gran premio. Sono primo e secondo due fratelli, con Alex Marquez in seconda posizione, la Ducati piazza Bagnaia in terza posizione.
Sono molto contento e felice di iniziare con questo nuovo team, nuova squadra. Così, abbiamo iniziato con un weekend perfetto, il weekend più felice della mia vita, perché abbiamo fatto un weekend con il mio fratello incredibile, primo, secondo.
Purtroppo ho fatto molta fatica, ma in generale è stata una gara a guardare, perché ogni volta che mi avvicinavo dovevo lasciare andare. Non sono soddisfatto, perché se fossi soddisfatto in questo momento non dovrei essere qui. Il mio obiettivo non è quello di far terzo.
Sempre 0-0 Roma Como, 35esimo del primo tempo. Carletto Pernat, ciao.
Pronto, prontissimo a vedere questa meraviglia di Marcus.
Sì, ci sono mancate le moto, però devo dirti che stamattina potevamo restare a letto,
Secondo me sì, era un po' una gara da pecore, dici tu, no? No, sai cos'è? Che io direi fare un po' un bilancino di questo giro. Allora, la Ducati è da battere, su questo non ci piove, no? Il mondiale incomincia dove è finito l'anno scorso. Le Ducati sono le più forti, però devo dire una cosa: credo che l'Aprilia sia l'unica casa, ed è italiana fortunatamente, che possa giocarsi qualcosa con Ducati, perché ha avuto la sfortuna di Martin, che purtroppo fino a Qatar molto probabilmente non ritorna e avrà i suoi problemi, perché evidentemente dopo che non fai le prove, non ti alleni, compagnia bella, è un mondiale che lui ha buttato via. Però vedendo le altre moto, vedendo Ogura, che è un rookie, arrivare lì a 7 secondi, e vedere Bezzecchi, che non è secondo me ancora al 100% lì, io credo che l'Aprilia sia l'unica casa. Cioè, il punto di oggi è Ducati Aprilia. Ducati ha i piloti, Aprilia purtroppo gli manca, è campione del mondo per quel problema lì.
Ci consoliamo, ragazzi, così, perché sì, il resto è il deserto.
Sai, c'è un'altra cosa peggiore.
Vai Carletto.
Sì, ma c'è un'altra cosa peggiore. Se voi guardate i 9 posti dei podi della Moto2, della Moto3, della Moto2, della MotoGP, 7 podi sono spagnoli. 7 su 9. Ragazzi, cosa possiamo dire? Che sono più bravi, che hanno
che
probabilmente...
gli diamo le moto più veloci.
Sì, però ci vogliono anche i piloti. Ragazzi, qui vedo un'annata dove Marquez ha giocato, metti pure che c'era quel problema. Poteva starci anche 3 o 4 giri al massimo, dito a suo fratello. Ma vedevi che frenava.
No, ma lì è stata una cosa in famiglia.
Bravi,
non c'è nessuno
bravi,
che si è mai illuso, no, Carlo Genta, che potesse finire diversamente.
No, ma allora Carletto dice i piloti, io ti dico anche le moto, perché Ducati, insomma, sta stradominando da 3 stagioni senza tregua. Quello che dico è che oggi Marc Márquez ha giocato, ha letteralmente giocato con la concorrenza, e questo è un segnale già importante, perché oggi ha deciso di correre dietro a suo fratello, dicevano per problemi di pressione della gomma, e quindi perché aveva bisogno della scia, dell'aria calda per la pressione della gomma. Semplicemente oggi Marc ha giocato con tutti, ha giocato con la concorrenza come non faceva neanche nei periodi di maggiore splendore, e questo per Bagnaia secondo me non è un campanello di allarme, è un campanone di allarme, perché se Marquez è questo, rischiamo di arrivare a metà stagione con un mondiale indirizzato, o forse prima di metà stagione.
Se posso intervenire, sì, ti posso dire che a un pilota come Bagnaia, che praticamente due mondiali su tre, una volta secondo, dopo un gran premio prendere questa paga, ma non solo da Marc, anche dal fratello, psicologicamente lo vedi che era molto arrabbiata alla fine, cioè, giustamente, perché si sta rendendo conto che, sai, lui storicamente alle prime gare lui tende sempre a sviluppare qualcosa, infatti quei pochi sviluppi che la 2025 li sta facendo lui, non Márquez, e tu vedi che non è a posto, o perlomeno non è a posto al 100%. Però concordo con Carlo quello che dice, sì che c'era il problema della pressione, è vero, però dopo tre giri che stai dietro a uno il problema è superato, per cui ha giocato un po' col gatto col topo. Questo ha ragione Carlo, cioè questo devo dire la verità.
aggiungo un altro elemento, io sarò sempre un po' malizioso su questa cosa, ma mi pare che alla fine abbiano costruito un bel panino anche con Alex Márquez, che ha una Ducati che va come un treno, e ho l'impressione che Pecco non sia più il padrone di casa a casa sua, messo lì in mezzo.
Guarda, se devo risponderti io, no, non sono d'accordo con te.
Io sono sempre convinto che Alex Márquez sia già costato il mondiale dell'anno scorso, Pecco. Poi lo so che è una stagione lunga e bisogna sommare tutti gli errori, però quella carenata là io sono convinto che abbia cambiato la storia del mondiale dell'anno scorso, e oggi vedendo i due che giocavano al gatto e al topo con reciproca soddisfazione, sì, mi è venuto in mente che Pecco ne ha due da combattere.
Sì, però Giovanni, oggi non arrivava, oggi Bagnaia non gli arrivava sotto nemmeno quando Márquez, quando i due
sì,
Márquez
frenavano. Ma questo poi cambierà con le prossime settimane, mentre non cambierà che Alex Márquez ha una Ducati competitiva, stracompetitiva, e che la famiglia Márquez di sicuro, insomma, ha da questo punto di vista un vantaggio. Questo è il mio pensiero,
sì, Carletto. Sì, però ricordatevi una cosa, tutti quelli che vincono un mondiale di Moto2 o anche di una volta 250 sono piloti fortissimi, te lo sta dimostrando Ogura, te l'ha dimostrato Márquez quando è arrivato, te l'ha dimostrato lo stesso Iannone quando è arrivato, sono campioni. Se hanno una moto, che oggi conta la moto, conta il 70%, che è validissima, questi sono fortissimi. Non sono Marc Márquez, che se non si faceva male molto probabilmente i mondiali ne vinceva 10, non 8. Però ragazzi, parliamoci di una cosa molto chiara: Gigi D'Aligna ha salvato Marc Márquez, perché se Márquez continuava a restare in onda con quella moto, oppure fosse andato da un'altra parte,
aveva finito,
bravissimo. Per cui deve dire veramente che io una domanda l'avrei e gliela farò a tutte e due: è stato prima Márquez a chiamare D'Aligna, è stato D'Aligna prima a chiamare Márquez?
Secondo me è una bella domanda, che non conosco nulla, ma io ho come l'impressione che sia stato prima il pilota.
Sì, ragazzi, nella storia del mondo il pilota più forte nella storia del mondo delle corse, il pilota più forte vuole la macchina o la moto più forte, lo insegna la storia Ayrton Senna, tutti quelli che vuoi tu, cioè il pilota forte desidera, vuole ardentemente la moto migliore o la macchina migliore.
Sì, hai ragione Carlo.
Quindi la risposta è già questa.
Sì, però ricordati che cosa ha rischiato, ma ha rischiato su una cosa quasi certa, la Ducati mandando via Martin, Bastianini e Bezzecchi. È un grosso rischio, era?
perché è sempre un pilota di 32 anni che viene da dei problemi enormi, bravo lui a averli superati. Ora sta guidando in un modo diverso, guida molto più sciolto.
Sì, Marc Marquez è come Hamilton per la Ferrari, non è solo un pilota, è un brand. E quindi sì, io capisco perfettamente la Ducati che dice: io voglio il brand Marc Marquez da sposare alla moto migliore
comunque,
che c'è.
Facciamo questo gioco, visto che abbiamo tutta la stagione da vivere insieme, settimana per settimana da raccontare, fissiamoci delle diapositive. La mia diapositiva di oggi, 2 marzo 2025, primo weekend, è quella stanza del post gara prima del podio, e a me resterà nella testa l'immagine di Pecco con i due fratellini, che comunque sono due fratellini.
Ma è, tra l'altro, anche con un parlare molto mesto, ha capito che c'era poco da fare. Lui, ti ripeto, è conservativo, parliamoci chiaro, perché Bagnaia, se ricordate, tutti gli anni, le prime gare, da mettere a posto la moto, ha sempre avuto qualche problema. Però magari ora sta guidando non facendo errori, nel senso che non si butta per terra, e magari i 16 punti servono. Metto questo nella testa, scusante di Bagnaia, attenzione, ma lo metto scusante. Però è incazzato, ascoltate la parola, perché lo vedi.
Quest'anno non può essere conservativo, perché se fa conservativo a metà stagione il mondiale è finito. Se Bagnaia corre in modo conservativo, a metà stagione il mondiale è finito, e questo dobbiamo metterci in testa tutti.
Sì, però solo all'inizio, attenzione, che poi, sai, ora andiamo in Argentina, dove due anni che non si corre e non ci ha mai corso nessuno, né moto né niente, per cui non ha grip questa pista, chissà cosa succede, chissà come la si mette in pista. Però ricordiamoci che per il moto mondiale c'è una cosa anche positiva, che tutte le case al di là della Yamaha sono arrivate nei primi 10. Due KTM, Honda, una Yamaha, due Honda, due KTM, solo che la Yamaha non ne vende due a briglia, senza campione del mondo. Quindi vedo già un campionato molto meglio dell'anno scorso.
Che possa raccontare qualcosa, beh sì, rispetto al monomarca dell'anno scorso e dell'anno prima, c'è un passo avanti. Così è, ciao Carletto, grazie.
Ciao Carletto.
Ciao ragazzi, grazie a voi.
Ciao belli.
Intanto è passato in vantaggio il Como, 44esimo del primo tempo, un gol bellissimo nella sua semplicità. Il Como è semplicemente andato dentro per vie centrali. Credo assist di Nico Paz, e non mi stupirebbe, ma questo lo verificheremo. Filtrante per D'Acuña semplicemente è dovuto andare oltre la linea della difesa della Roma e poi ha aspettato l'uscita di Svilar e l'ha battuto. Scade adesso il 45esimo minuto, il Como è in vantaggio per 1-0 all'Olimpico, e non immeritatamente. L'imbucata non era di Nico Paz ma di Perrone, comunque pallone veramente col contagiri. 1-0 per il Como. Vediamo il finale del primo tempo tra qualche istante, dopo il traffico e dopo questo contropiede di Diao che sta seminando il panico, poi in qualche modo la difesa della Roma lo ferma. Dunque 1-0 per il Como, il traffico e poi il rugby.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Strade in diretta. Tutti convocati.
Giocatori che so che ha la capacità di fare meglio, che ha la mentalità per rimettersi al lavoro senza panico, senza sentire che dobbiamo cambiare strada, al contrario, sarà una bella preparazione per andare in Inghilterra.
Questo Quesada, oggi siamo nella settimana di riposo, l'ultima del Sei Nazioni, prima della volata finale che per l'Italia significa due giornate, due partite, domenica alle 16 a Twickenham contro l'Inghilterra e poi il sabato successivo, sempre nel pomeriggio, all'Olimpico contro l'Irlanda. Olimpico dove è finito il primo tempo di Roma e Como ed è finito con il Como in vantaggio per 1-0, il gol di D'Acuña al 44esimo. Giacomo Bagnasco, ciao.
Ciao, buonasera Giacomo. A tutti.
Oh, settimana di riposo e di riflessioni, no? Nazionale che ha ricominciato oggi a lavorare in vista della trasferta in Inghilterra. E ci sarà qualche cambio, perché leggevo nei convocati è entrato un esordiente che non ha ancora visto il campo, Asa delle Zebre, e c'è insomma da mettere forze fresche.
Sì, indubbiamente, soprattutto come ha detto Quesada, c'è in un certo senso da voltare pagina, non da dimenticare quello che si è letto nella pagina precedente, ma comunque di muoversi verso la prossima partita con la consapevolezza che l'approccio probabilmente fisico, ancora di più psicologico, non è stato perfetto, non è stato ideale contro la Francia, e che contro l'Inghilterra, un po' giocando in un altro modo, un po' anche fidando sul fatto che la stessa Inghilterra ha forse un gioco che è un po' più facile da contrastare, si potrebbe ottenere un risultato migliore. Quindi è dura digerire una sconfitta così pesante, perché era sicuramente in attesa in quelle proporzioni. A questo punto c'è anche da dire, da fare un confronto con l'anno scorso l'Italia ha battuto il Galles, come quest'anno ha battuto la Scozia, e tutto sommato quest'anno poteva batterla perché era arrivata in parità a 20 minuti dalla fine. La grossa differenza l'ha fatta questa sconfitta con la Francia. L'anno scorso c'era stato uno storico pareggio in trasferta contro una Francia che probabilmente era psicologicamente ancora sotto il masso dell'eliminazione nei quarti ai mondiali giocati in casa, che non aveva il suo condottiero Dupont. Sicuramente l'Italia comunque l'anno scorso aveva fatto la sua partita, e se dobbiamo trovare un'altra differenza è che quest'anno in difesa le cose vanno meno bene, si prendono più mete, e questa è una cosa a cui bisognerà cercare di porre rimedio.
Sì, non bisogna correre il rischio di ritornare alla depressione che c'è stata fino a un anno fa, no?
Ma secondo me comunque, Giacomo, le cose da segnalare sono due. Con la Francia abbiamo giocato una specie di All-Star Game dopo la vittoria sul Galles, che quindi ha tolto ogni imbarazzo di cucchiaio di legno eccetera, e abbiamo giocato una partita a chi ne fa di più, e la Francia su questo terreno credo non possa essere battuta dall'Italia per i prossimi 100 anni. La seconda considerazione è che ed è positiva, comunque francesi, inglesi, irlandesi, scozzesi, tutti quanti cominciano a giocare contro l'Italia con la mentalità di quelli che la partita non se la portano da casa, e questo è già un risultato.
Sì, questo è vero, dopodiché hai ragione, è stata una partita giocata, se vogliamo, con poca vedutezza da parte dell'Italia, e questo è stato dimostrato dal fatto che anche in conferenza stampa anche il capitano ha parlato, il capitano Lamaro ha parlato di una squadra che è andata un po' in difficoltà anche dal punto di vista psicologico dopo una mezz'ora. E è chiaro, l'Italia ha fatto anche 3 bellissime mete, intendiamoci, però non è questo in nessuno sport quello che può soddisfare. Se a pallanuoto perdi una partita 13-5 e fai le 3 reti più belle della partita, ti consoli
sempre 13-5 per dire. Certo.
Esatto, e questo è più o meno.
Ma sarà utile Giacomo anche come bagno di umiltà, no? Oltre che doccia gelata.
E
credo che questo sia innegabile. Io la definizione forse è un po' brutale. Abbiamo giocato con la Francia una partita poco seria, cioè immaginando che potesse diventare un festival, e non si può.
Sì, sì, è stata una mancanza di realismo, e quindi questo è un. Diciamo è un'imputazione grave, ecco, per la partita di domenica scorsa. Diciamo che poi c'è anche sempre modo di mostrare che si è capita la lezione. Questo è una delle prime cose che possiamo aspettarci di positivo dalla partita di Twickenham contro un'Inghilterra che comunque parte più che favorita.
Italia e Galles a parte, cosa ci dobbiamo aspettare nelle ultime 2 giornate?
C'è questo Irlanda-Francia che probabilmente è la partita decisiva. Fra le 2 squadre
più forti, se l'Irlanda vince praticamente alla strada spianata per vincere il terzo Sei Nazioni di seguito, e non era mai successo da quando il torneo è composto appunto da 2000, da sei squadre partecipanti, non ce n'è mai stata una che ha vinto tre edizioni consecutive del torneo. Se invece vince la Francia, a sua volta si porta in testa e difficilmente verrà raggiunta. Poi ci sono delle ipotesi un po' più suggestive e in base alle quali potrebbe rientrare in gioco anche l'Inghilterra. Sarebbe un po' come se ora come ora riuscisse la Juventus a rientrare a tutti gli effetti nel giro dello scudetto. Vedremo, però secondo me chi vince tra Irlanda e Francia ha il torneo in tasca. Diciamo che l'Irlanda ha in più ancora anche la possibilità di fare il grande slam, cioè di arrivare in fondo vincente e con tutte le partite all'attivo.
Sì, non sarebbe una buona notizia per noi quella dell'Inghilterra che torna in corsa, perché no, presupporrebbe che passa l'asfaltata domenica prossima a Twickenham con almeno quattro mete e immagino, insomma, tutto quello che si porta dietro il regolamento delle Sei Nazioni. Ciao Giacomo, grazie.
Ciao a voi.
Ci aggiorniamo, abbiamo modo di riparlarne. Allora, siamo nell'intervallo di Roma-Como, abbiamo ancora un paio di minuti, quindi torniamo a ricapitolare quello che è successo per il calcio oggi con la vittoria del Torino 2-0 a Monza nella gara dell'ora di pranzo. Elmas e Casadei, un gol per tempo. Poi il Bologna che ha battuto 2-1 il Cagliari e non molla il Bologna, sesta vittoria consecutiva casalinga, compresa quella col Borussia Dortmund in Champions League. È tornato al sesto posto, ha scavalcato la Fiorentina, 47 punti, teoricamente in questo momento insieme alla Lazio, che però 20-45 attesa dal Milan. Bologna che ha cambiato passo in quel pacchetto che c'è alle spalle delle prime quattro, Carlo, tra l'altro con una stagione straordinaria innestata su una squadra indebolita rispetto a quella dell'anno scorso.
Sì, indebolita, poi lo vediamo, perché comunque stanno emergendo dei protagonisti nuovi.
Però se perdi Calafiori e Zirze, diciamo
per carità, no, questo è evidente, però il Bologna fa scuola, che dovrebbe far scuola al Milan, perché se hai una società che funziona e hai un illuminato come Sartori, puoi anche perdere Zirze, Calafiori e giocatori importanti, ne ritrovi degli altri e poi
costruisci anche giocatori come
sì.
In zona retrocessione a lottare resta il Cagliari, che è stato battuto dal Bologna, resta l'Empoli che ha letteralmente buttato via la partita a Marassi, 1-1, vinceva 1-0, ha sfiorato più volte il raddoppio e poi è stato condannato al pareggio da una papera del portiere Silvestri, Genoa che è virtualmente salvo da un po', come detto, primo tempo di Roma-Como 0-1, gol di D'Acuña al 44esimo, 20-45 Milan-Lazio e domani alla stessa ora Juventus-Verona. Mi fermo qui, ciao Carlo, a domani.
Ciao Giovanni, a domani.
Grazie, io ringrazio Aldo Gironda Veraldi in redazione, Valeria Bernardi e Filippo Aureggi che si sono alternati in regia. Tutti Convocati Weekend torna domenica prossima alle 17.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.